In altre parole.
Diamo il benvenuto anche oggi a Gianfranco Fabi, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Andrea, buongiorno a quanti ci ascoltano.
Abbiamo toccato diversi temi queste mattine e abbiamo avuto anche reazioni da parte di ascoltatori, ascoltatrici che chiedono numerosi approfondimenti, magari domani riusciamo ad approfondire qualche cosa. Intanto vogliamo però sviluppare il discorso di taglio economico che abbiamo cominciato ieri. Ieri si parlava del debito, si parlava della crisi e di possibilità di reazioni alla crisi e anche di educazione a una maggiore consapevolezza finanziaria e economica. Oggi vogliamo parlare invece di un altro ruolo anche educativo che può avere l'economia, che può avere l'imprenditoria, e vogliamo accennare al modo di essere imprenditori umanisti, un modo di essere imprenditori con un'attenzione al dato sociale, al dato culturale, al lato umano dell'impresa. Ed è una tradizione che ha dei nomi illustri e che in qualche modo si perpetua ancora oggi.
Sì, indubbiamente questa tradizione, diciamo, degli imprenditori umanisti è una tradizione, diciamo, illuminata, gli imprenditori illuminati che hanno saputo dare con la loro esperienza, con la loro attività, con la loro capacità anche creativa, un segno diverso rispetto all'azienda tradizionale, sotto tanti aspetti, sotto l'aspetto appunto di un'azienda aperta al sociale, di un'azienda rispettosa delle persone, di un'azienda che sa valorizzare i propri dipendenti, ma anche di un'azienda che sa guardare non solo al profitto, che peraltro il profitto resta importante, perché il profitto, come dice un'enciclica del Papa, la Caritas in Veritate, è comunque un indicatore dell'efficienza dell'azienda, ma che affianca al profitto anche una operatività sociale, una apertura appunto alla società. E ci sono esempi nel passato, per fortuna, esempi più recenti, esempi attuali di questo, anche se bisogna dire che molte aziende sono aziende umaniste anche se non lo fanno sapere, perché hanno una capacità appunto di gestione interna, di motivazione delle persone che è particolarmente interessante.
Forse mi viene in mente, a proposito della questione del profitto, è chiaro che senza profitto l'azienda muore, perché non può sopravvivere, però non è detto che il profitto sia lo scopo ultimo dell'avere un'azienda. Quando uno ha un'azienda, mette in piedi un'impresa, ha un obiettivo, ha uno scopo che non è solo accumulare soldi, quindi magari si tratta, per essere imprenditori umanisti, anche di interrogarsi sul perché si abbia dato vita a un'azienda.
Certo, c'è anche appunto una volontà di far vedere, di rappresentare, di essere dei testimoni appunto di esperienze positive, e quindi un imprenditore che ha un'esperienza positiva nella propria azienda è anche qualcuno che ha una reputazione personale più alta, e questo si riflette anche sulla capacità dell'azienda di essere sul mercato. Quindi ci sono tante motivazioni in gran parte positive, qualche un'altra può essere con una motivazione di interesse personale, però anche l'interesse personale in fondo fa parte dell'ambito appunto della dinamica sociale. Ecco, parlando proprio di esempi, l'esempio, diciamo, classico, l'esempio di cui si parla spesso è quello di Adriano Olivetti. Adriano Olivetti ha ereditato un'azienda avviata, ma l'ha saputa rilanciare negli anni del secondo dopoguerra. Purtroppo è morto prematuramente, morto peraltro su un treno diretto a Losanna in Svizzera nel 1960, però in quegli anni, negli anni 50, ha saputo rilanciare un'azienda secondo dei parametri che non erano noti, che non erano appunto in qualche modo condivisi, anche se appunto lui ha saputo creare attorno all'azienda un clima che andava al di là della semplice fabbrica che diventa centrale, ma che lui considerava una comunità di lavoro. La fabbrica è qualcosa che è sempre nei pensieri di Olivetti come strumento di riscatto, ed è significativo in questa fase in cui si parla di altri strumenti, che da una parte i salari degli operai dell'Olivetti erano del 20-25% superiori alla media del settore, a quello che stabiliva i contratti, ma soprattutto che nessuno poteva guadagnare più di 10 volte lo stipendio di un operaio semplice. Anche il presidente, l'amministratore delegato, non poteva guadagnare più di 10 volte. Ecco, se pensiamo adesso che gli stipendi dei grandi manager sono milionari, non dico all'anno, ma al mese o alla settimana,
certo,
questa regola del 10 volte lo stipendio è una regola in fondo un po' francescana.
Sembra una piccola regola, ma in realtà può cambiare completamente il clima, l'atmosfera all'interno di un'azienda.
Certo, il clima di un'azienda all'interno che è particolarmente importante, per esempio un altro elemento che Olivetti portava e anche che appunto proclamava era quello della bellezza. La bellezza per lui era importante, la bellezza della fabbrica, per esempio la fabbrica che ha costruito al sud vicino a Napoli era la fabbrica caratterizzata dalle vetrate, perché chi lavorava potesse guardare all'esterno, guardare la bellezza del paesaggio. Ma poi la bellezza dei prodotti. Negli anni 50 è realizzato quella lettera 22 che è stata considerata come uno dei migliori prodotti tra i 100 prodotti di design, tra i migliori prodotti a livello mondiale, che è ancora esposta appunto al MoMA di New York. E quindi la bellezza come elemento di fondo della persona, e come capacità appunto di rappresentare il fatto di essere parte non solo di un'azienda, parte della produzione, ma parte appunto di una comunità. Ed è significativo che Olivetti si è circondato di grandi personaggi, di cultura di ogni tipo, urbanisti, psicologi, economisti, possiamo citarne moltissimi, da Franco Modigliano a Geno Pampaloni, a Franco Ferrarotti, che avevano dei ruoli all'interno dell'azienda magari insospettabili, come uno come Paolo Volponi, un grande scrittore, era direttore del personale, quindi avevano dei ruoli che potevano portare all'interno della gestione aziendale la loro capacità di vedere il mondo secondo una logica di cultura, di profondità, di rispetto della persona e soprattutto di valorizzazione della persona.
Questa è la storia di Olivetti che certamente è stata esemplare e anche prodotto degli incontri creativi fra la letteratura, il design e fra l'economia. È stato proprio un crogiolo anche di idee. Ma Olivetti non è l'unico caso, ci sono altri casi storici e ci sono casi che ancora oggi continuano a cercare di lavorare in questo modo, con l'idea che ci sia la bellezza e che sia importante e che sia anche importante guardare all'aspetto umano, di chi lavora nell'azienda.
E oltre alla bellezza c'è anche la bontà. Ecco, un altro caso è appena uscito un libro di Luca Cottini sul fabbricante di cioccolato, su Michele Ferrero. Ecco, Ferrero è una grandissima azienda multinazionale italiana e questo Michele Ferrero che ha preso in mano l'azienda negli anni appunto tra gli anni 70 e gli anni 2000-2010 per poi lasciare ai figli, ecco, è un esempio di una leadership in cui la figura del capo è di partecipazione, è un capo che non è un capitano d'impresa, ma è qualcuno che sa valorizzare le persone e quindi nella bellezza e nella bontà, perché appunto più che belli i prodotti Ferrero sono buoni, non voglio fare pubblicità, però raccontiamo un caso aziendale che attraverso la bontà ha saputo proporsi e ha saputo anche creare all'interno della propria azienda un elemento appunto di condivisione, di solidarietà e anche di fede, perché non esplicita, non proclamata, però Michele Ferrero era un uomo di grande fede. Forse c'è un aneddoto nel libro che racconta come il Rocher, questo cioccolatino, prendesse il nome dalla Rocher de Massabielle, dalla roccia della grotta di Lourdes dove è apparsa la Madonna, e aveva questa devozione che l'ha portato a fare una cosa che nessuno probabilmente può ricordare o collegare se non lo sa, però a portare anche nei suoi prodotti un piccolo tocco di fede e appunto di religiosità. E poi c'è attualmente uno dei grandi a cui io sono molto legato, che è Brunello Cucinelli. Brunello Cucinelli ha nella bellezza poi uno degli elementi importanti del suo lavoro, perché lavora nella moda, e nella moda se non si fa bellezza non si fa nessun passo avanti. Ecco, Brunello Cucinelli ha realizzato a Solomeo, che è un piccolo paese vicino a Perugia, una nuova realtà. Ha preso un paese del tutto, diciamo, agricolo, in cui c'erano solo delle vecchie case, e l'ha trasformato in un villaggio in cui c'è un teatro greco, in cui c'è una biblioteca, in cui c'è appunto anche parte della sua fabbrica aperta, in cui non ci sono i cartellini, in cui la gente lavora, in cui tutti sono pagati, con quello che lui dice l'armonia. E Brunello Cucinelli è un un testimone, diciamo, dell'armonia, del garbo, le parole che lui usa molto per definire appunto il suo impegno sociale, per cui ha vinto anche dei premi. Ecco, la bellezza, quindi la bellezza è la capacità di innestare la cultura che poi è in fondo la valorizzazione delle persone. Quindi quello che dice Cucinelli, che cita spesso Spinoza, Socrate, diceva una frase di Socrate che lui ripete spesso, è: sono i poeti i veri geni dell'umanità, la poesia. E questo, detto da un imprenditore, forse è qualcosa che non è, diciamo, che non è normale, che non è rituale. Dovrebbe essere normale che gli imprenditori sappiano anche apprezzare la poesia, apprezzare la bellezza, apprezzare appunto la capacità di valorizzare le persone.
E certamente la poesia è qualcosa che, se applicato al campo dell'economia, può dare vita a delle novità, a delle idee, a degli slanci insospettabili. Come sempre, la poesia è l'abitudine all'imprevisto anche. E oggi abbiamo quindi approfondito questo tema e dicevo all'inizio che abbiamo parecchie domande anche per gli argomenti dei giorni scorsi e domani vedremo di rispondere. Ricordo a chi avesse altri quesiti o osservazioni che potete scrivere a info.rete2, una parola sola, info.rete2@rsi.ch. Grazie Gianfranco Fabi, ci risentiamo domani alle 8:18. Buona giornata.
Grazie mille, buona giornata a tutti.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.